Sì, grazie. Sì, la questione della lingua dei sordi è una questione molto antica. I sordi hanno sempre parlato utilizzando una via visivo-gestuale rispetto al canale invece uditivo-orale. E c'è stato un lungo periodo in cui le scuole in Francia e negli Stati Uniti, parlo dell'Ottocento, fine Settecento, Ottocento, avevano, ma negli Stati Uniti e in Francia c'erano scuole dove c'erano maestri sordi, segnanti, e poi a un certo momento invece la valorizzazione della lingua dei sordi è entrata, per così dire, in una sorta di periodo di catacomba, una sorta di clandestinità. Si tratta di tornare a riconoscere piena dignità ai sordi, piena dignità alla loro lingua materna, che è largamente la lingua materna per la maggioranza dei sordi profondi, ed è una lingua di scelta per sordi che non hanno una sordità profonda. Ci sono esempi estremamente interessanti di comunità dove convivono la lingua dei segni e la lingua orale con piena e reciproca, diciamo, soddisfazione. Per esempio, fino agli anni 50, nell'isola di Martha's Vineyard, allo stretto del Massachusetts, più di un terzo degli abitanti erano sordi profondi, e tutti, sia udenti che sordi, usavano la lingua dei segni. Gli udenti avevano anche naturalmente la lingua orale, ma l'uso della lingua segnata, era della lingua dei segni, era diffuso e appreso. E tuttora in alcuni popoli del mondo convivono sordi e udenti attraverso sempre il bilinguismo e la forma bimodale di espressione. Dico questo non per dare delle informazioni così curiose, ma per segnalare la piena fattibilità di una convivenza fra sordi e udenti, anche se un sordo, anche se impara bene a riconoscere il cosiddetto labiale, se impara bene anche in qualche modo ad esprimersi, non potrà mai fare una parte integrante di una comunità degli udenti, perché la modalità di parola e di comunicazione degli udenti ha una ricchezza e una modalità di produzione per cui un sordo non potrà mai cogliere pienamente le sfumature della lingua parlata. Questo lo dico perché la lingua è fibra viva della nostra personalità, e riconoscere la lingua non è una concessione, è un riconoscimento della piena umanità dell'altro. Senza il riconoscimento non c'è riconoscimento della piena dignità umana della persona che abbiamo davanti. Non si può dire, dice, in fondo sono pochi, oppure scusate l'esempio un po' che può sembrare eccessivo, noi non diremmo, a Modena c'erano solo 3 schiavi, in fondo sono pochi. I diritti umani sono, non sono comprimibili, questo lo è, e naturalmente ha dovuto lottare a lungo per ottenere il riconoscimento prima scientifico e poi dopo anche di carattere politico amministrativo. Ricordo che negli Stati Uniti, in questo momento non lo so, dico la verità, ma negli anni 80 c'è stata la battaglia alla Gallaudet University, che è l'università per sordi, per avere un rettore sordo e segnante. Insomma, c'è una storia. Noi siamo gravemente in ritardo. Segnalo soltanto che nel 1978, la legge che permise ai ragazzini handicappati di entrare nelle scuole commise un infortunio chiudendo le scuole per sordi, perché i bambini sordi hanno bisogno di comunicare con la lingua dei segni. Non è una concessione, o meglio, ancora è una concessione, ma non lo deve essere. E io sono molto contento che si discuta di questo qua a Modena. E dico un'altra cosa che forse non tutti sanno. Modena è la patria di Giacomo Carbonieri, il quale nel 1958, direi, sì, scrisse le osservazioni sulle parole, adesso non vi sto a dire, e è il primo testo al mondo nel quale si riconosce la piena dignità dei parlanti, e lo fece perché allora si riteneva, come adesso purtroppo ancora largamente, che uno essendo sordo era meno dotato delle facoltà mentali, cognitive, eccetera, e per questa strada era quindi una persona non pienamente umana. E voglio ricordarlo qua, in questo consiglio comunale. È un grande modenese dimenticato che, se c'è l'occasione, che venga ricordato, insomma, è un mi pare una buona cosa, ecco, mi fermo qua.
Prego, consigliere Cugusi.